Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Vorrei parlare di vivere per quello che vale e poi di trasmettere questo ai nostri figli. Inizio, come bisogna sempre iniziare, con alcuni principi biblici. Non bisogna mai iniziare. Cosa pensi tu di... Cosa pensi di questo? Ma non importa quello che pensi tu e non importa quello che penso io. Non dobbiamo mai rispondere a quella risposta, domanda. Se uno dice, cosa pensi tu di questo discorso? Se tu rispondi, sei uno stolto e un orgoglioso. Se non è una risposta che tu hai già visto quello che dice la Bibbia. Perché quello che pensiamo noi non importa. Dio ci ha dato principi che riguardano tutti i campi della vita. E se non so il principio, dico, sai, non so cosa dice Dio su quello. Voglio informarmi. Allora, leggo alcuni brani. Matteo 6, 19 a 21, che conosciamo molto bene. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Leggo Colossesi 3, 1 a 3. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Cercate le cose di lassù, desiderare le cose di lassù. Passo a 1 Giovanni, capitolo 2, da 15 a 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il messaggio in questi brani e tanti altri è molto chiaro. La vera saggezza, la vera vita cristiana sta nel desiderare le cose di più grande valore. Perché quando la Bibbia dice di desiderare le cose lassù, avere un tesoro in cielo non sulla terra, aspirare alle cose lassù non le cose sulla terra, non amare le cose della terra, del mondo, quando la Bibbia dice questo, sta dicendo di desiderare le cose di più grande valore. Questo è perché non dobbiamo amare le cose del mondo. Non dobbiamo vivere in una caverna e portare solo silicio, sai, un sacco. No, possiamo avere i vestiti, casa, mobili, però non dobbiamo mai focalizzare sulle cose della terra, non solo le cose materiali, anche le cose materiali. Quindi dobbiamo riconoscere quello che è di vero valore e cercare quello. La prima cosa da fare per ciascuno di noi è di valutare la propria vita. Tu hai il cuore focalizzato su qualcosa di questo mondo? Può essere cose materiali. Il mondo è molto attirato alle cose materiali oggi come oggi. E Giovanni dice di non amare le cose del mondo. Concupiscenza degli occhi, vedo, voglio, vedo, voglio. Può essere essere riconosciuto dagli uomini. Voglio essere visto come più bravo, più forte, più bello, più intelligente. E questo è superbia della vita. Voglio che gli altri notino che sono più bravo a cucinare, a predicare, a quello che è. Superbi della vita. Voglio gloria per me, non per Dio. Può essere concupiscenza della carne, può essere concupiscenza della carne. Io non voglio problemi. Qual è concupiscenza della carne? Non voglio prove. Certo. Può essere sesso e cibo o alcol, ma può essere un'altra concupiscenza della carne. Io non voglio pesi. Non voglio ricchezza. Non mi interessa quello che gli uomini pensano di me. Non ho concupiscenza degli occhi. Non ho superbia della vita in quel senso. Ma io non voglio pesi. E mi stufo dei pesi della vita, delle prove. La mia carne non vuole sopportare questi pesi. E questo diventa il mio tesoro. Quello è amare qualcosa del mondo, che il mondo mi promette. Di nuovo, è un peccato, perché qualunque cosa che io amo del mondo vuol dire che il mio cuore non è sulle cose celeste. Vuol dire che io non ho il mio tesoro in cielo. Dio vuole che noi viviamo come? Per fede, che vuol dire cosa? Fede. E la speranza di cosa? La speranza di cose che non si vedono. E dove sono queste cose? Sono in cielo. La vita cristiana non è di vivere per una situazione migliore qua. La vita cristiana non è di avere meno problemi, non è di avere cose belle. La vita cristiana è di vivere alla luce della vita con Dio. È di godere Dio adesso in anticipazione. Di vederlo pienamente. Allora, questa è la vita cristiana, sapere scegliere quello che veramente vale. Cosa hai? Hai tempo. Come spendi il tuo tempo? Lo spendi in qualcosa che veramente vale? Lo investi pensando cosa porterà gloria a te? Io voglio un tesoro terreno. Io voglio qualcosa che durerà oltre a questa vita. Non voglio vivere per quello che alla morte perdo tutto. Io voglio vivere per qualcosa che vale molto di più. Ho parlato una volta con un giovane dicendo: impegnati ad essere il più bravo possibile a scuola e in qualche campo di lavoro, così puoi guadagnare di più. Ma tu mi parli di non essere attaccato alle cose del mondo, ma non per essere attaccato alle cose del mondo, così tu puoi far sì che la moglie non deve lavorare. Così come i coppi potete investire più per il Signore. Quindi si possono usare le nostre capacità per facilitare una vita più dedicata a Dio. A quel punto mi metto a fare, a studiare, a imparare, a lavorare bene, così posso avere un lavoro migliore in modo che mia moglie sta a casa. Perché vogliamo vivere al massimo per il Signore. Dove il cuore è lì, non è avere più soldi. Anzi, se arrivano abbastanza, si comincia a non solo dare in modo generoso, comincia a dare tantissimo via. Adesso vorrei prendere questo discorso di imparare a valutare fra le scelte della vita e scegliere quello di più grande valore e vorrei parlare a noi che siamo genitori. Vale per tutti. Perché siamo tutti, non genitori, ma tutti abbiamo influenza sui bambini. Perché i bambini guardano gli altri adulti nella loro vita e imparano. E se vedono, se un bambino vede un uomo che parla: oh, hai visto la mia nuova macchina? Hai visto il mio nuovo smartphone? Hai visto il mio nuovo quello che è? Il bambino: ah, oh, anch'io, anch'io, anch'io. Quindi noi tutti influenziamo, ma noi che siamo genitori influenziamo ancora di più. Quindi qualche parola, come possiamo noi aiutare i nostri figli a imparare a valutare quello che è di vero valore e non essere trascinato dalla carne e dalla società. Prima di tutto, loro osservano quello che ci attira. Loro capiscono quello che noi vogliamo, quello che è il nostro tesoro. Quando un bambino cresce, dove vede i genitori tutti presi per una certa cosa, è molto probabile che quel bambino crescerà preso per la stessa cosa. Per esempio, se un figlio cresce in casa dove il padre, forse anche la mamma, è tutto preso per lo sport, calcio, diciamo, è un grande tifoso di una certa squadra. È molto probabile che quel bambino diventerà tifoso di quella squadra. Non è garantito, ma è molto possibile. Sai, dai, adesso, oh, fra mezz'ora c'è la partita, che bello! Domani c'è la partita, guardiamolo tutto! E tutti i bambini, sì! E poi sento il papà dire, go, go! E i bambini così dicono, go, go! E così imparano a essere presi per qualcosa. Ma questo vale per mille altre cose. Se la mamma sta lì, ogni volta che esce e si mette bella e la bambina nota che la mamma ci tiene tanto, essere messa tutto a posto. Cosa la bambina? Sto bene, sono bella. Oh amore, stai benissimo, sei bellissima. E questa bambina impara, questo è importante. Avere l'approvazione degli altri. Perché impara dall'esempio. Sei un genitore. Si lamenta e spera, uffa, quanto è duro il lavoro, quanto è duro il lavoro, quanto è duro questo, quanto non è giusto. Quindi, oh, quanto vorrei una vita meno difficile. Il bambino, quanto è duro scuola, quanto è duro questo, quanto è cattivo con quegli amici. Il bambino impara a lamentarsi che le cose di valore non sono le cose di vero valore, è avere meno problemi. Noi trasmettiamo ai nostri figli con il nostro esempio. È anche importantissimo come parliamo con loro, oltre all'esempio che facciamo, che comprende le parole parlando non con loro per insegnare, ma adesso vorrei menzionare alcune cose che diciamo loro. Senti, dobbiamo andare a aiutare quella persona. Dai, vieni. Senti, adesso è tempo di fare i lavori di casa. Facciamo. Oh, domani possiamo andare allo zoo. Guarda, ti ho preso un regalo. Allora, con il mio modo di parlare, cosa ho trasmesso? Che le cose che possono essere proprio da Dio, andare ad aiutare qualcuno, sono doveri, bisogna farli, ma poi dopo c'è qualcosa di speciale per noi. Il tuo modo di parlare con il figlio trasmette che le cose più belle è quando viviamo per soddisfare la carne. Ti ho preso un regalo! Il regalo diventa più importante dell'amore. Quindi, come parliamo con i nostri figli? Cosa ci vedono eccitati per che cosa? Quando è possibile servire, quando è possibile fare un'opera buona, che cuori vedono in noi? Vedono zelo, vedono gioia. Oh Signore, grazie per questo privilegio grande, Signore. Fa sì che possa portare il buon frutto, fa sì che possa incoraggiare questa persona e farle vedere più di te. E se vedono, oh Signore, grazie, non credo che abbiano visto tanto e vedono triste quando non va bene, ti vedono gioioso quando va bene. Cosa imparano di quello che è importante? Cosa comunichiamo con loro? Prego che non comunichiamo che la festa, il regalo è proprio speciale. No, facciamo. Senti, vieni amore, e ti abbiamo preso un regalo. E questo, e prego che ti andrà bene. Abbiamo scelto una cosa anche utile per te, ma adesso mettiamolo giù, puoi guardarlo fra poco. Adesso voglio abbracciarti e parliamo un po'. Quindi il regalo non è la cosa più importante. Il regalo è fatto appositamente in modo di far capire che non importa più di tanto. Stiamo trasmettendo le cose materiali, servono e le prendiamo, ma non sono importanti. Il modo che diamo regali trasmette valore. Il modo che facciamo festa, wow! Facciamo festa, ok, la cosa bella della vita è baldoria, è festa. Il modo che facciamo, mostriamo a loro che è molto più speciale dare che ricevere. E poi, come diamo apprezzamento e approvazione a loro? Hai visto? Hai visto il mio muscolo? Wow, che muscolo! Stai diventando grande! Cosa sto insegnando a mio figlio? Sto insegnando il tuo carattere, non importa. Tu puoi avere un carattere pessimo, ma io ti do approvazioni perché tu stai diventando più forte. Oppure, hai visto la mia gonna? Come vanno i miei capelli? Oh, amore, sei bellissima! Cosa sto insegnando? La cosa importante è avere l'approvazione per la bellezza. Carattere non importa. Cosa stiamo trasmettendo con l'approvazione che diamo? Sono stato, io ero il più bravo fra tutti. Sono stato il più forte, o il più veloce, o avuto i voti più alto. La risposta è giusta, ma quello non vuol dire niente. Dio ti ha dato più forza. Che hai vinto non è un granché, ma hai fatto il tuo meglio? L'hai fatto per vantarti o l'hai fatto per la gloria di Dio? Guai a noi se diamo approvazioni per cose che insegnano ai bambini di volere attenzione. Allora non vuol dire che non possiamo mai dare apprezzamento, ma l'apprezzamento voglio dare per quello che riguarda il carattere. Ho visto quello che hai fatto con la mamma oggi e mi ha dato grande gioia. Mi ha mostrato quanto e ha detto che avevi un ottimo atteggiamento. Questo mi dà gioia, amore mio, vieni. Quindi non che uno è più bravo, è per quello che riguarda quello di vero valore. Ho visto quello che hai fatto per il tuo amico o per quell'altra persona e questo mi dà gioia. Insegnando che è più grande il valore dare che ricevere. Quindi non voglio dare apprezzamento per bellezza, per muscoli, per forza, per volti più alti degli altri, voglio dare apprezzamento per un impegno serio, per gentilezza, per cose di carattere. E poi, visto che voglio insegnare a mio figlio a riconoscere le sciocchezze che non hanno vero valore, perché se io, scusate, se io voglio insegnare quello che ha vero valore, devo insegnare quello che non ha alcun valore. Perché se non sa distinguere questo, come può riconoscere quello? Cioè, non puoi dire, ma io insegno questo, ma devi anche insegnare quello. Allora, come esempio di questo principio, è ovvio che i bambini apprezzano giocattoli, sono bambini, ok? Però io voglio addestrare a riconoscere la differenza fra qualcosa che non ha alcun vero valore, anche come giocattolo, è qualcosa che ha un valore. Voglio che lui, nel suo piccolo mondo, 3, 4, 5 anni, impari a distinguere. Più egli impara a vedere il vero valore, anche se al momento da piccolo è solo un valore terreno, perché un bambino piccolo non capisce tanto le cose eterne, inizia con le cose tangibili e poi passa alle cose eterne. Più comincerà ad essere in grado di riconoscere le cose di valore eterni. Per esempio, un'applicazione. Quando vado al supermercato, di solito è Serena che ci va, e lì alla cassa spesso hanno giocattoli che costano quasi niente, oppure certi Lidl danno figurine gratis, o danno questo o quell'altro gratis, oppure le uova Kinder hanno dentro un giocattolo che non vale niente. Quelli li butto. Non li do al mio figlio, perché no? C'è un motivo importantissimo. Li vedo come strumenti di Satana. Due motivi. Uno, non hanno valore. E loro vengono eccitati per qualcosa che non ha valore. E questo rovina nella vita. Rovina! Perché le cose che Dio ci insegna sono poche cose che durano tutta la vita. Ma c'è un'altra malattia molto grave di quello. Viviamo in un mondo dove vogliamo sempre qualcosa di nuovo, la novità, non importa il costo. Può essere una sciocchezza, ma solo la novità, è una droga, voglio qualcosa di nuovo. Ah, guarda, c'è il mercato cinese, si può avere una camicetta per 2 euro. Ma è pochissimo, novità, novità. C'è bigiotteria, 1 euro, novità, novità. Un aggeggio elettronico, scontato tantissimo, novità, novità. Questo malattia di qualcosa sempre di nuovo. Riempie la società. Mai nella storia del mondo ci sono state così tante cose, letteralmente, a così poco prezzo, proporzionato allo stipendio. mai nella storia del mondo ha a che fare con il mezzo di produzione che ci sono oggi. Una volta si produceva a mano e le cose costavano tanto. Adesso sono prodotti in fabbriche e producono e roba. Chi ha un po' di anni, ricordate i primi cellulari? E quanto costavano? I primi cellulari. Almeno, non i primi primi, ma io mi ricordo il mio primo cellulare era 97 e era perché c'era un operaio a casa e io avevo bisogno di contattarli in caso di emergenza e se non sbaglio era 500.000 lire, 250 euro per un cellulare di bassa fascia. Adesso un cellulare di bassa fascia puoi prendere per 25 euro e questo era 18 anni fa. Che vuol dire che in soldi di oggi, quello che era 250 euro di oggi sarebbe come 400 euro di oggi. E adesso 25 euro. Quindi adesso lì non si comprava un cellulare per ogni membro della famiglia. Adesso, sì. Le cose costano poco. Vestiti costano poco, aggeggi costano poco, mobili costano poco. E abbiamo questo enorme peccato diffuso, diffuso. La voglia di novità, concupiscenza degli occhi. E quindi quando sono lì in supermercato e mi danno o non costano niente e li do ai miei o costano poco, miei figli, sto dando questa droga di piaceri del niente. E questo rovina l'anima. Molto meglio che dico, no, noi non prendiamo quelle cose, ma quando arrivi a casa ti do un progetto da fare con carta, cartone, cola. E tu costruisci questo, quell'altro e puoi giocare con quello e vuole un'ora. Ma costa niente neanche quello. No, hai investito un'ora. Hai investito creatività e magari ne fa due da uno come regalo. Quello ha grande valore. Quindi vuoi un figlio che vuole sempre cose nuove nella vita? Perché non è solo una cosa di bambini. Se Dio salva uno a 15 anni e se vive fino ad 85 anni, quanti anni sono? 70. 70 anni. Secondo il piano di Dio, lui dovrebbe avere pochi valori così speciali che durano tutta la vita. Sì, ogni tanto serverà una macchina negli anni, ogni vari anni, ma non sarà mai un tesoro. Un domani comprerà una casa, ma non sarà un tesoro. Sì, serve un nuovo forno, un nuovo divano, sai, però non è un tesoro. Se ha gli occhi su Dio, prenderà il necessario, ma non sarà mai speciale. Avrà quello che è speciale per tutta la vita. Se si sposa, si sposerà e la moglie sarà speciale, se Dio permette, per 50 anni. Perché sono le cose vere che lì saranno speciali per anni. Invece, se è una persona cresciuta con sciocchezze, 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 novità, 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 vivrà così da adulto. Abbiamo mandato il nostro figlio lontanissimo da Dio. Quindi è importantissimo insegnare ai nostri figli a distinguere fra quello che ha valori e quello che non ha valori. Cosa vedono in noi? Abbiamo noi valori giusti? Cosa sentono da noi? Vedono che le prove accettiamo perché abbiamo gli occhi fissati su qualcosa di grande valore? Vedono che le cose materiali non ci attirano perché abbiamo gli occhi fissati su qualcosa di grande valore? Vedono che ricevere approvazioni non ci interessa perché abbiamo gli occhi fissati sulla gloria di Dio? Cosa vedono in noi? Cosa sentono da noi? E poi cosa trasmettiamo a loro? Di nuovo, è importante valutare, valutare tutto. E vorrei incoraggiarci a valutare questo, perché è un campo dove spesso non valutiamo. Io ritengo che una volta si aveva, un bambino aveva pochissimi giocattoli. Due o tre che duravano anni e non riceveva assolutamente un altro giocattolo, non riceveva neanche uno all'anno. Se c'erano regali, erano nuovi calzini, scarpe perché gli altri erano bucati o non andavano più di grandezza, cioè, ma non erano giocattoli. E casomai ogni 2, 3, 4 anni c'era un giocattolo. Un bambino tipico oggi riceve tantissimi giocattoli in un anno. Se ha tanti parenti e amici, riceve e ha un armadio pieno di giocattoli. E non gioca, non hanno valore, perché ne ha così tanti. Questo stimolo alla mente non è utile a imparare a focalizzare su qualcosa che vale. Cosa vuoi per tuo figlio? Per tua figlia? Cosa vuoi? Vuoi che sia strapreso? Così quando diventa grande, un uomo è strapreso con tutte le donne che passano perché è abituato a essere preso con 100 giocattoli in camera sua? O vogliamo che imparino a focalizzare su una cosa di valore e la tengono così speciale che la curano? Avete notato che i bambini oggi non curano cose spesso? E se una cosa rompe spesso, va bene, ne ho 100 altri. E così imparano che le cose non hanno valore. Avrò qualcosa di nuovo. Questo è come vogliamo fare con i nostri figli? Vogliamo pensare a come viviamo noi. Come dico, adesso che la roba costa poco, adesso si comprano aggeggi, vestiti, tante cose a pochi soldi e c'è questa, oh, che bello, ti serve? Non viene considerato quello, ma potrei usarlo, posso inventare un uso e costa poco e proprio mi piace. E c'è questa. Invece di focalizzare su quello che è di grandi valori, ci lasciamo trascinare il cuore un po' qua, un po' là, solo per poco tempo, perché poi passa qualcos'altro, e poi passa qualcos'altro, e poi passa qualcos'altro. Non fate questo gran male ai vostri figli, di trasmettere loro di avere piacere, e poi mettono giù per avere piacere su quello, e poi mettono giù per avere piacere su questo, e alla fine hanno la vita piena di sciocchezze. Insegna loro, le cose di Dio richiedono impegno, richiedono pazienza e durano una vita. Trasmettiamo quello. Signore, io ti ringrazio per la tua parola. Riguarda tanti campi. Riguarda ogni campo. Riguarda i campi in tutti i lati della vita, i nostri desideri, i nostri valori, il nostro comportamento, le nostre tradizioni, come viviamo con noi stessi, come viviamo con gli altri, come viviamo in casa, in chiesa, al lavoro, a scuola, riguarda tutto. E anzi, è per questo che tu dici, ogni cosa che fate, ogni cosa, parole o opere, fate nel nome del Signore Gesù Cristo. Fate tutto alla gloria di Dio. Oh Padre, che privilegio, perché eravamo ciechi, eravamo morti e ci hai strappato dal regno delle tenebre. E ti prego che possiamo essere una luce gli uni agli altri e in modo particolare per i nostri figli e ti prego che possiamo trasmettere a loro i tuoi principi affinché possano desiderare quella via, capire che non sono capaci. Affinché possano gridare a te, o oh Padre, per un cuore nuovo. Guidaci e glorificati in noi, ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.